Talk Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio.
Ben trovati a tutti gli ascoltatori del Dropout Radio Show, a tutti gli ascoltatori di Controradio, e questo è Dropout Radio Show con Dottor Rose e Filippo Tagliaferri.
Buonasera.
Che per uno speciale particolare a cui tengo in maniera particolare, uno speciale.
Ci siamo lavorati. Ci abbiamo lavorato molto, dai.
Sì, in realtà credo sia una di quelle cose che volevo fare da 15 anni. Tutte le volte lo rimandavo per varie ragioni, e invece ce l'abbiamo fatta. Allora, si tratta di uno speciale, come si può dire, abbiamo preso tutte le star degli anni 50, dell'inizio 60, del pop, del rock and roll, che in qualche maniera si sono riciclati durante il periodo psichedelico.
Sì, che ci hanno provato.
Perché in genere è andata
la cosa bella male. È che è andata malissimo
a tutti.
È stato un fiasco colossale su tutta la linea, cioè nessuno dei musicisti protagonisti dell'epoca del rock and roll, del pop americano, tipo Dion and the Belmonts,
Del Shannon,
ma lo stesso Elvis Presley, no? Hanno provato a stare al passo con i tempi, ma hanno fatto dei buchi nell'acqua clamorosi. E lì l'interessante, perché in realtà
la qualità, ne abbiamo già parlato,
perché quando parlammo della black music, quando tentava di aggiornarsi al rock dei bianchi nella fine degli anni 60, e quindi sì, Muddy Waters, Howlin' Wolf soprattutto, anche Bo Diddley ha cercato di fare dei dischi in chiave funky psichedelico, però sono poi alla fine i titoli meno ricordati del catalogo. Infatti sono anche dischi un po' dimenticati dalla storia, sì. È difficile riascoltarli. Se uno si compra un'antologia di Bobby V, non trova il brano tratto da quel disco del 67, 68, 69, che invece sono quelli che a noi hanno attirato di più l'attenzione.
Sì, fra l'altro, allora, paradossalmente, sono tutti ottimi dischi. Cioè, oggi mi sono riascoltato il disco dei Four Seasons, il disco psichedelico dei Four Seasons, c'erano delle cose incredibili. Johnny Halliday che si cimentava in brani di proto psichedelia, di proto hard rock. Erano tutti dischi belli, prodotti bene, suonati benissimo, però già all'epoca, e comunque si sta parlando di musicisti che all'epoca non è che avessero 80 anni, avevano 30 anni.
Questa è la dimostrazione che la musica e il tempo è una variabile molto negativa.
Esatto, perché comunque un musicista come Del Shannon, che aveva avuto dei successi grossissimi, perché
ma 5-6 anni prima, 5-6 anni prima, diciamo anche 10, no? Stiamo parlando dei 35 anni.
Sì, non arrivavano nemmeno a 35 anni, però erano già considerati vecchi.
Certo, perché era successo già moltissime cose, no?
E quindi appunto tutta questa scheda di musicisti, ma nel senso anche Frank Sinatra, anche Elvis Presley, provarono in qualche maniera, non proprio
non come piace di più a noi, però ci hanno provato.
Cioè, cercando, non agganciandosi proprio alla sonorità psichedelica, però cercando di innovarsi.
Ma
in qualche
spesso
maniera.
Cercavano di uscire dal loro orticello, e usando spesso la carta era quella di usare orchestrazioni un po' storte,
un po'
testi, come si dice, un po' elusivi, un po' con doppi sensi, no? Che ammiccavano solamente poi alla controcultura in realtà, però era un tentativo di provare a far capolino, a entrare dentro
questo nuovo mondo,
e poi andando malissimo spesso si tiravano indietro.
Sì,
però
sono
in esperimenti interessanti che merita di ascoltare.
Allora, io inizierei con un disco che è particolarmente bello, è veramente bello. Si tratta di Del Shannon, anche nel 61, mi pare il 61-62.
C'erano quei due o tre brani, no? Runaway, poi c'era l'altra, la terza, sono tre.
Sì, erano due o tre brani. Sì.
Però lui alla fine perse poi il treno, nel senso che i dischi successivi erano seguiti da una piccola nicchia. Sì.
E nel, fra il 1968 e 1969 incise dei dischi, fra cui una sorta di concept album che si chiamava The Further Adventures of Charlie Westover, che è un disco bellissimo. È un disco del 1968, ottima produzione, mi sembra uscì per la EMI, e il brano che ci ascoltiamo è I Think I Love You, lui è Del Shannon.
She loves me and her father can give me wiping it down, boss, wet it down. Wiping it off, boss, wipe it off. Doing 10 to 20 hard, swinging 12 pounds in the yard every day, every day. I came in with a group of 20, there ain't left but half as many in the clay, in the clay. Long line rider, turn away. There's a farm in Arkansas, got some secrets in its floor. Indicate, indicate. You can tell where they're at. Nothing grows, the ground is flat. Where they lay, where they lay. Long shows so clear, not a single man was here anyway, anyway. That's the tale the warden tells as he counts his empty shells by the day, by the day. Hey, long line rider, turn away. Someone screams, investigate. Me, sir, it's a little late. Let us pray, let us pray. This kind of thing can't happen here, especially not in an election year. Out of my way, out of my way. Hey, long line rider, turn away. There's a funny taste in the air, big bulldozers everywhere. Digging clay, turning clay. And the ground coughs up some roots. Wearing denim shirts and boots. Haul 'em away, haul 'em away. Hey, long line rider, turn away. Well, I heard a brother moan, why they plowing up my home in this way, in this way. I said, buddy, shake your gloom, they're just here to make more room. In the clay, USA.
E questa era appunto un'altra perla, così perduta,
dimenticata.
Sì. Si trattava di Bobby Darin.
Bob Darin, che veniva poi, tra l'altro, un cantante per famiglie, poi alla fine,
sì,
no? Non era nemmeno rock
sì,
and roll,
sì. No, faceva, era una sorta di crooner.
Era un crooner, sì. Ebbe un po' di successo poco prima, già avvicinandosi già a questo mondo, con una reinterpretazione di If I Were a Carpenter di Tim Hardin. Mentre invece, ecco qui, fa un album dai toni più dilaniani, se vogliamo, ma con suoni più distorti, del tutto lontano dalle cose che faceva già 5-6 anni prima, e tra l'altro cerca anche di riappropriarsi un po' della sua, come se fosse il suo vero io, perché il disco si chiama Born Walden Cassotto, che è il suo nome di battesimo. Bob Darin era un nome in realtà era un tentativo, no, di riproporsi come originale, come genuino, e dopo poco si allontanò da questo
territorio. Un disco, siamo nel 1968, 68, sì. Esce un LP che ha queste sonorità, un flop,
un
come tutti gli altri.
Sì, sì, inutile ripeterlo, credo non ne va bene uno di
Bobby
questi.
Bobby Darin, mi pare che poi non è mai riuscito poi ad avere nessun.
Bob Darin ha fatto un sacco di dischi, stavo guardando
dischi,
su internet, però no, è ricordato più che altro per il suo inizio carriera come crooner, e poi la cover di If I Were a Carpenter,
sì,
che succede, sì, vendette bene, però ecco, fu l'ultimo.
Sì.
Tentativo di affermarsi.
E invece ora parliamo di un altro artista inglese, ebbe una meteora, una di queste meteore, si tratta di Johnny Layton. Ebbe un successo incredibile, che era Johnny Remember Me, un brano prodotto da Joe Meek, che aveva siamo nel 1961,
tutti i nomi di matti fantastici,
sì,
no?
Ha fatto morto suicidio, omicidio a suicida, sì. Per una storia
ammazza qualcuno
torpida.
E poi si ammazza, no?
Sì, più che altro era una storia un po' torpida, perché sembra uccise la padrona di casa e lo stava ricattando perché è omosessuale, e quindi ci fu una storia pesissima di John Mick, sto parlando del produttore. Sì. E fra l'altro la carriera di Johnny Layton fu interrotta anche dalla morte di Joe Mick, che in qualche maniera aveva
era la guida.
E Johnny Remember Me poi sarà anche ripreso
dai Bronski Beat.
Sì, Bronski Beat sarà ripreso dai Meteors. È una di queste queste canzoni di rock and roll beat pre-Beatles. Fra l'altro il video, cioè, circola anche un video interessante. Johnny Layton comunque scompare e
riemerge.
Dopo più di 10 anni, nel 1973, provano a ritirarlo fuori con un disco stranissimo. Esce prima un singolo, questo ci ascoltiamo, che è The River Song, e poi l'anno dopo, pochi mesi dopo, uscirà un LP del 1974. Naturalmente si tratta di come si è detto, di un altro flop, però questo brano che ci ascoltiamo del 73, quindi siamo veramente fuori tempo massimo in assoluto, ha delle sonorità particolarmente oggi ce l'ho con particolarmente ha delle sonorità
sei particolare stasera,
ha delle sonorità che sono interessanti, perché risentono di un certo folk rock psichedelico. The River Song, Johnny Layton.
Vai.
Sing along. We can all sing a river song today. The dust and clear your head. Maybe you'll hear a river song. If you like, you can sing along. And we'll all sing a river song today.
questo è un brano favoloso, pazzesco. È un brano pazzesco,
bellissimo.
È Dion 1966.
Sì, questo lo fa praticamente subito, non aspetta come quello precedente di essere ritirato fuori, no? Tra l'altro devo chiedere scusa perché ho confuso Dion e Del Shannon, no? Perché era lui, non era un su, non era.
Sì, esatto.
Quindi no, lui, Dion, ha avuto una carriera lunga, anche tuttora sta facendo dei dischi di blues con ospiti, quindi ha cercato di cambiare un po' negli anni, di togliersi un po' di dosso quell'idea di cantante per teenager. Qui fa un disco bellissimo, l'album si chiama Dion, esce poi un anno dopo, e ha anticipato da questo singolo che tra l'altro, anche se poi nell'album mette alcune cover, quindi si può pensare che cerchi un po' di andare su un territorio già insomma un po' sul tappeto, no? Tanto l'hanno già fatte altri, è chiaro, fai Purple Haze, ok, fai un brano di Dylan, no, ma questa è sua, questo è un brano nuovo che ha un'energia pazzesca, è suonata bene e non è affatto revival.
Allora, questo qui fra l'altro è un brano che ha anche un significato importante per Dion, perché parla della sua dipendenza da eroina. Dion è stato uno dei primi artisti che fu
vittima
dell'eroina
della
droga, sì. E questo brano parla proprio della sua dipendenza, della sofferenza di quello che ha portato. E la cosa strana è che ascoltando questo disco si sente quasi una sorta di riferimenti ai Velvet Underground, che ancora comunque
in questo brano
uscire,
sì.
Cioè,
in questo brano, in questo brano c'è proprio sì questo deragliare sotto, che è un po', è anche un po' fuori dal, appunto, dall'idea di folk rock, no? Perché altri abbiamo sentito, no, per la verità insomma sono tutti abbastanza originali, però è chiaro quando arrivi nel 71 come
no,
per esempio qui è in tempo reale, cioè quindi non c'è da dire, e indica una strada sua poi alla fine,
sì,
questa,
sì.
Ecco, non è
Dave Marsh lo considera uno dei singoli più belli di tutti i tempi, e comunque per chi volesse comprarlo, per qualche collezionista appassionato,
sì, diciamo subito che nessuno di questi dischi è oggettivamente rarissimo,
no.
Però non li trovate perché
non sono facilissimi da trovare,
e
su Discogs
spariscono.
Su Discogs si trovano spesse volte, se ci sono anche a prezzi bassi,
sì.
Questo, l'LP di Dion si trova a 6 euro, 10 euro, 15 euro,
sì sono, ma l'hanno ristampato in Europa perché chiaramente
il singolo ne ho trovati una manciata,
sì. Okay.
un euro.
No, l'album, devo dire la verità, anch'io mentre preparavo il programma ho cercato di vedere perché non ce l'ho, e quindi volevo comprarla anch'io. Diciamo, esiste una ristampa successiva tedesca che porta invece il titolo di un brano del disco, mentre questo si chiama semplicemente Dion.
E un altro artista che nei primi anni 60 sbanca, si
famosissimo.
Tratta di famosissimo Chubby Checker, è il re del twist, è proprio lui, è proprio twist e Chubby
Checker che con Let's Twist Again,
non si discute.
E anche quindi
lui
ha più difficoltà degli altri,
certo,
anche a sganciarsi,
anche perché appunto un genere così stretto, cioè lui aveva già negli anni 60 replicato all'infinito,
sì, la formula
e il twist attraverso anche con pezzi curiosi tipo sì, c'è qualche brano,
no,
tipo,
io devo dire la verità, non ho mai cercato di ascoltare,
no, io ho dei singoli, non male, però è sempre
io
twist.
Spontaneamente non ho mai ascoltato Chubby Checker,
no, io, allora ci sono questi singoli,
no, vabbè, la sua cover di Back in USSR è bella,
per esempio The Jet è un pezzo, un twist un po' più tardo rispetto alle che non è affatto male, però nel 1971 esce fuori con un disco che non c'entra assolutamente nulla.
È un disco hendrixiano, c'è un tributo alla figura di Jimi Hendrix, era scomparso da non moltissimi mesi, e qui cambia proprio pelle.
È un disco anche questo che deluse i fan, più che altro
non riuscì a trovare lo spazio.
Perché comunque
non sei credibile, hai fatto tutta la vita il twist. Arrivi a fare un disco hendrixiano.
Infatti è un disco di una sorta di rhythm and blues progressivo.
Sì, ma è tosto,
con brani tirati.
Sentiamo qualcosa.
Dei musicisti fortissimi, e noi ci ascoltiamo il brano My Mind da questo Checkered del 1971.
Chubby Checker.
esserci.
Screaming Lord Sutch, è un personaggio matto singolarissimo nella scena inglese londinese. Inizia nel 1961, quindi è uno di quei personaggi di
passaggio a cavallo
tra
rock and roll e
il primo beat, famoso per le sue, lui fanatico
trovate
di Screaming Jenkins,
sì.
C'è cioè queste trovate sceniche horror, e anche un'altra cosa, che
i suoi amici,
i suoi amici, perché, gli Heavy Friends,
sì, infatti, perché si diceva, no, che l'unica sua dote fosse quella di circondarsi di musicisti bravissimi, perché in effetti con lui hanno suonato i futuri Led Zeppelin, no? Quindi
Johnny Whistle.
Nei suoi dischi ci sono i musicisti che Eric Clapton, poi hanno fatto
riusciva, allora lui fondamentalmente è un artista mediocre,
sì,
però
vabbè,
che aveva questa capacità di catalizzare, te lo sai, no?
Tu l'hai cercato, l'hai conosciuto?
Venne a suonare alla Flog e montai, siccome faceva a un certo punto, quando il suo hit era Jack the Ripper,
certo,
e dove la sua scena, c'è un poliziotto,
sì,
c'è lui che è nella Londra di notte, è chino di spalle, un Bobby batte col manganello e lui lo uccide.
Ecco, lo
allora
fai
mi fecero, sì, mi fecero salire sul palco.
E fatto il poliziotto ucciso.
E fece il poliziotto
bellissimo.
Ucciso.
Queste sono soddisfazioni.
Sì, e fra l'altro lui
fa curriculum.
Ci parlai un po', era simpaticissimo,
già,
molto timido, un piccolino, molto timido, molto un po'.
Era passato qualche annetto, era un po',
sì,
era un po' dimesso.
No, poi aveva grossi problemi. Era un giocatore d'azzardo. E ero a Londra quando.
Tutte le doti, tutti i pregi.
Tutti i pregi. Ero a Londra quando passai, mi ricordo ancora, a Soho, proprio nella strada centrale del mercato, c'era c'era il titolato Screaming Lord Sutch
è
impiccato.
Oh, no.
Sui
giornali.
È stato comunque un personaggio singolare. Appunto rock and roll 1966, anche lui
si butta sulla scena psichedelica acida con questo disco. In effetti The Cheat, che mi dicevi anche il testo è un po' storto.
Il testo è un po' alla Lola, cioè parla di qualcuno che trova
una situazione sessuale che però poi si
rivela
con la sorpresa.
E come appunto come Lola The Cheat, la fregatura.
È un tema che va avanti c'è un famoso brano rap dei primi anni 90, i Tone Loc, no? Funky Call Medina.
Sì, ma credo anche
è un tema che nella musica
ricorre,
no? Questo è il protagonista che con baldanza va verso una bella donna e poi scopre che al momento
anche il nostro Marasco.
In effetti sì, è un tema che diciamo è transgenere, giusto usare un termine volutamente.
Marasco, no, con il famoso brano.
Sì, sì, ora mi ricordo quando va alle cascine, non mi ricordo il titolo, però qualcuno se lo ricorderà. Ora lo ricerchiamo e poi lo diciamo. Dai.
Ma
Bobby V, un altro personaggio, perché lui, sì, vabbè, veniva anche lui da un mondo di musica per teenager e ha avuto alcuni hit, diciamo quasi doo-wop, cioè musica insomma molto morbida. Nel 67 fa anche lui un disco un po' storto, un po' vagamente dylaniano, ma con delle sonorità anche un po' più acide. folk rock acido, diciamo così. Poi anche lui capisce che non è il suo territorio e torna indietro. Ci ascoltiamo un brano dal suo album del 1967 che si chiamava Come Back When You Grow Up, e il brano che ci ascoltiamo è A Rose Grew in the Ashes.
My life, and I lived it so carelessly. Lived just for today was my practice philosophy. But I realized too late what was to be my fate. Yes, my world, yes, my world turned to ashes. My love turned into just to go.
E questo era Bobby, scusa, era.
No, questo era Bobby V. Bobby Darin l'abbiamo già ascoltato. Sì.
Esatto.
Tra l'altro c'era una storia strana di Bobby V che ho scoperto mentre preparavo il programma, che quando ci fu il famoso incidente aereo dove morì Buddy Holly, lui sostituì nello spettacolo che dovevano cantare il giovane Bobby V con la sua band a 16 anni, lui suonò e fu tra l'altro
di Buddy Holly.
Sì, sostituì Buddy Holly o comunque Richie Valens, no?
Sì.
E poi c'era Big Bopper, no? Questi tre poveretti, la notte che la musica morì, eccetera eccetera. La carriera di Bobby V ebbe un impulso importantissimo in questa serata, perché ebbe successo.
Oh,
quindi,
dai,
sì, da una tragedia lui riesce. Però poi appunto ha avuto una serie di hit, ma non è uno dei nomi che si ricorda di più, effettivamente.
Come molti di questi,
seconda fascia, via.
Sì, comunque come molti di questi degli anni 50 specialmente, si bruciarono.
Sì, nel giro di 2-3 stagioni non sparirono tutti.
Sparirono abbastanza velocemente,
creando le basi per questo programma, perché in effetti
certo. Allora,
lo sapevano.
Andiamo a prendere un vero colosso del rock and roll. Si tratta di Johnny Hallyday, che è l'Elvis conosciuto come l'Elvis francese.
Sì. Anche attore, non a
attore,
caso.
Attore,
no?
Figura di prestigio nella musica.
Grande
tomber
de fan,
sì,
giusto per utilizzare grandissime, un termine.
Grandissima finanza, anche lui aveva il suo
fascino,
stile.
Il suo stile, sì.
E anche lui, appunto da,
alla fase acida.
Alla fase acida. Siamo nel 1968, mi pare, 1968. Vola a Londra e prende gli Small Faces, prende Peter Frampton, prende The State of Mick and Tommy, che erano un gruppo, un duo, un progetto più che altro di produzione, e tira fuori una sorta di disco progressivo sulla morte, sugli zombie. Il disco negli anni 90 girava nel giro, appunto nella scena mod, era un disco di culto, e ricordo il Record Exchange lo vendevano a 150 pound, una cosa del genere. Io invece lo trovai da Bardi, che farà un programma fra qualche settimana. E ma lo vendetta a 20 euro.
Io ho conosciuto uno dei brani psichedelici, non so se è quello che ha intenzione di mettere, proprio al Dropout Radio Show.
Allora, il brano è uno dei pezzi più duri. Qui siamo già nel proto hard, che è Voyage au Pays des Vivants.
Bellissimo.
Sì, che è un pezzo.
Che tra l'altro, i 45 giri con questo lato B non è difficile da trovare.
No, assolutamente. Ascoltiamocelo, Johnny Hallyday.
man whose memories were made up of nothing. He'd push the elevator button and go home to nothing. Yes, his business had prospered, but women get lonely sometimes. Now she has the house. His son in college had dropped out to expand his mind. And Sarah, his daughter, had not spoken to him. Maybe he'd raised her the wrong way, he wondered. He checked his mailbox with fingers a-trembling. No mail from anyone. I'm home, he said softly as he opened the door and gazed at his empty apartment. Aching, thinking.
the check is in my hand, brought by the insurance man to cover all my plans. We'll have flowers, your broker will be there, and Sarah, if she cares, and our boy with all his hair. And the sun rose, and the sunset, as it always has. And people yet unknown were busy being born, and time went past.
Stiamo arrivando al termine del Dropout Radio Show, però ci stiamo arrivando alla grande, dai, questo è un bellissimo brano.
Roy Orbison, anche lui completamente fuori dai suoi panni in questa specie di suite
psichedelica,
cosmic country orchestrata, cioè, stranissima.
Dal
no?
nome anche
è Southbound par Jericho Parkway, però dice psychedelic durante il testo, abbiamo notato. Sì, un pezzo un po' particolare, lui fece un singolo nel 68 con questa, ne avrà venduti 9 ai cugini, alla zia.
Anche questo è un disco che si trova a prezzi abbastanza bassi, no?
Sì.
Non costa
molto. Io anche ammetto non la conoscevo, perché anche lui insomma è l'uomo di Pretty Woman, di altre belle cose, ma insomma lontanissimo da questo.
Sì.
Anche dopo.
Invece
a chi tocca adesso?
Ma forse ce la facciamo per un paio di brani. Jim Vincent
che ha fatto più di un brano, tra l'altro non mettiamo il brano iniziale del Dropout Radio Show perché forse è il brano migliore, no?
Sì,
Bird Dogging, favolosa,
che
ma non ce la riascoltiamo da capo, andiamo sull'album dopo, che è l'album che si chiama I'm Back and I'm Proud, dove lui ancora non ce l'ha fatta con la psichedelia limitata del disco precedente, perché ha solo alcuni brani un po' più strani.
Bird Dogging
è poco altro, il resto è più normale, diciamo, nel suo stile. Fa un disco un po' alla Birds, se lo fa produrre da Kim Foley, però se lo fa arrangiare da Skip Battin, quindi siamo insomma
1969
e ci ascoltiamo in questo caso dopo
morirà.
Sì, non va molto oltre, no? Ci ascoltiamo la sua reinterpretazione di Bebopalooza 69, che è l'unica cover che ci siamo ascoltati stasera, perché come abbiamo sentito fino adesso insomma questi musicisti sono riusciti a gettarsi su un genere che non era il loro, ma scrivendo brani in tema. In questo caso in effetti lui fa un gioco un po' furbetto, ma il suono è proprio alla Birds. È interessante sentire come mette un brano rock and roll in un contesto del tutto diverso. Jim Vincent con Bebop a Lula.
She's the woman that loves me, so I'm saying Bebopalooza, she is my baby. Bebopalooza, don't make me bad. Bebopalooza, she's my baby doll, my baby doll, my baby doll. Bye.
feet. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells a more, more, more. I'm saying, Be-bop-a-doodle, she is my baby. Be-bop-a-doodle, I don't believe it. Be-bop-a-doodle, she's my baby doll, my baby doll, my baby doll. Hey, how are you?
Eh sì, chiudiamo con questa versione di Bebopalula 69.
Quasi circense.
Sì, beh, adesso, insomma, Kim Foley ci andava abbastanza pesante, sì, le produzioni, sì. Bubblegum, un mix di Bubblegum e Burst.
Sì, però è carino, dai.
Tra l'altro nelle note ci sono i
riferimenti. Sì, c'è una serie di ringraziamenti a musicisti che avrebbero fatto i guest durante la registrazione dell'album. Insomma, i nomi sono, non so se crederci davvero, Dorz, John Sebastian The Loving Spoonful, Paul Rothschild, Linda Ronstadt, Bob Cigarini, poi gli a me meno noti David Enderl, Pete Farelia, Linda Perry, che non è quella Linda Perry degli anni 90, e Michael Jackson.
Non so se
si hanno fatto anche i cori, è simpatico, anche in un brano solo, no? Averli tutti, eh?
E noi siamo arrivati proprio 22:30, lasciamo lo spazio a Radio Popolare e noi ci risentiamo la prossima domenica dalle 21:30 alle 22:30.
Buona serata a tutti,
grazie
a voi
e a risentirci.
A Khan Yunis scoperta una fossa comune con almeno 180 corpi di civili uccisi dalle forze israeliane. I morti sono stati ritrovati all'interno dell'ospedale Nasser. Oltre 34.000 le vittime palestinesi dall'inizio dell'offensiva di Tel Aviv, che presto potrebbe scagliarsi anche contro Rafah. La città al confine con l'Egitto in realtà è stata già attaccata da un raid notturno che ha provocato 22 morti. Tra di loro 18 erano minori. Gli Stati Uniti sbloccano 60 miliardi di dollari in aiuti che andranno sia a Israele sia all'Ucraina. Kiev teme un'avanzata russa nell'est e denuncia le difficoltà sul fronte. In Spagna intanto i Paesi Baschi sono stati chiamati al voto amministrativo, mentre in Italia il Partito Democratico ha ufficializzato le candidature in vista delle elezioni europee di giugno. Continuano nel frattempo le polemiche legate al caso Scurati e alla sua mancata partecipazione al programma Chi sarà di Rai 3, ma il servizio pubblico finisce nella bufera anche per la posizione sull'aborto della vice direttrice del TG1, Incoronata Boccia, che ha definito un delitto l'interruzione di gravidanza. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22:30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questa domenica 21 aprile 2024. Nella striscia di Gaza l'orrore delle fosse comuni. Questa è la scoperta di cui dà notizia stasera Al Jazeera. Secondo la protezione civile palestinese, infatti, sarebbero almeno 180 i corpi rinvenuti finora all'interno di una fossa scavata nell'ospedale Nasser a Khan Yunis. L'esercito israeliano ha lasciato questa zona lo scorso 7 aprile. Tra i cadaveri presenti anche anziani.